Può essere interessante cominciare questa meditazione cercando di cogliere il giro di pensiero che sta sotto a un'azione liturgica di questo tipo, cioè il fatto che dalle feste natalizie fa parte la Santa Famiglia, quella, cioè tutto il nesso sta qui, ma che è la posta in gioco di tutte le Eucaristie, la Santa Famiglia, quella, Gesù, Maria, Giuseppe, e queste. È il nesso indissociabile tra il mistero di quella e il mistero di queste che stabilisce il Vangelo cristiano, la verità cristiana. Cioè è interessante il fatto che nella nascita di Gesù, e anche qui, nella contemplazione del mistero del farsi storia di Dio, dell'incarnazione del Figlio di Dio, contemplare il mistero di Gesù, appunto, questo venire di Dio in Gesù, è coestensivo in qualche maniera al venire del regno di Dio nelle nostre storie familiari e nella santità di ogni famiglia, di quella famiglia singolare in cui Maria e Giuseppe in questa maniera strana, stranissima, sono stati coinvolti, e di tutte le storie delle famiglie del mondo a partire da Adamo fino all'ultima, appunto. Il che potrebbe essere detto anche in maniere diverse, lo abbiamo fatto tante volte, no? Si potrebbe dire, per esempio, che in realtà Dio costruisce la storia santa degli uomini, questa è la sua rivelazione, questa è la sua comunicazione alla storia degli uomini, santificare gli uomini. Ecco, Dio costruisce questa storia santa a partire dai legami familiari. È una maniera di dire la santità della vocazione della famiglia, no? Cioè la storia degli uomini ha come struttura fondamentale, come meccanismo di fondo, la costruzione dei legami familiari. Ed è la famiglia a introdurci nella storia santa. È la famiglia a comunicarci il comandamento di Dio. In che maniera lo fa? Lo fa dandoci del mondo un'immagine fidata, accogliente, dandoci del mondo l'idea di casa e insegnandoci ad amare i fratelli su questa terra e il Padre nostro che sta nei cieli. Questo è il giro, questo è il giro della spiritualità, della santa famiglia, della spiritualità familiare, indissociabilmente. Ecco perché quando noi facciamo delle devozioni per la santa famiglia con gli esempi, no? Oppure facciamo il discorso di una pastorale familiare di un gruppo che si interessa a qualcosa, facciamo qualcosa che può stare in piedi ma è laterale rispetto a questa linea di fondo dell'interpretazione cristiana del disegno di Dio, no? E così, in questo senso, si potrebbe anche dire in questa maniera, così anche fece Gesù, il figlio unico di Dio, fatto in tutto simile a noi, che ebbe bisogno, pensate appunto, si potrebbe dire che Dio ha bisogno di un padre e una madre, no, perché lui è Dio, e invece appunto Gesù, e questa è la questione del Dio cristiano anche, Gesù in realtà ebbe bisogno di un padre e una madre per imparare a diventare uomo. Si potrebbe dire per imparare ad amare i fratelli su questa terra come fratelli e Dio che sta nei cieli come padre, padre nostro. Allora, la linea fondamentale spirituale di questa liturgia è che non ci stacca dalla contemplazione di Gesù, e la contemplazione di Gesù non è staccabile dal disegno di Dio di portare a casa in un'unica famiglia tutti gli uomini, no? Questa linea di contemplazione del mistero di Gesù e del disegno di Dio non è staccabile dall'accogliere la grazia e la vocazione alla santità della famiglia e al compito difficile, così deludente per molti versi, così drammatico, di far su le nostre famiglie. Quindi tutta l'incarnazione delle famiglie, cioè tutte le storie concrete, tutta la realtà così com'è, proprio così com'è, non è fuori dalla luce del mistero di Dio, appunto, che si rivela in Gesù. E perciò l'accoglienza della santità della famiglia, della vocazione alla santità della famiglia, è anche invito a sopportare il peso, la fragilità, le povertà, le lacerazioni, i dubbi che appesantiscono la nostra esperienza familiare, dove noi lo sappiamo. Il più delle volte c'è il dubbio di non sapere bene cosa vuol dire poi amare una persona, stai insieme 30, 40, 50 anni una persona e ti chiedi se veramente la ami, o cosa vuol dire amarla, o cosa vuol dire lasciarsi amare, non lo sai mai, appunto. Oppure generi un figlio, ti sembra all'inizio che ti riempia tutta la vita, che tu riempia la sua, poi impari un po' alla volta che è difficilissimo capire un figlio. Ed è difficilissimo in qualche maniera averlo, appunto. Come è difficile per il figlio capire te e capire cosa vuol dire che tu sei padre o che tu sei madre. La parola di Dio, appunto, Gesù, il mistero dell'incarnazione e la singolarità di questa famiglia, conosce queste cose. Pensate che persino nei Vangeli dell'infanzia, dove sappiamo la preoccupazione non è quella di fare una cronaca familiare, ma è quella di fare una teologia cristologica della Santa Famiglia, no? Cioè di vedere già i segni della passione, di vedere già tutti i segni della salvezza, di vedere tutte le linee della scrittura. In una descrizione di questo tipo non si riesce a evitare di presentare tutti i problemi che Maria e Giuseppe hanno avuto, tutta la questione del fidanzamento che voleva ripudiarla, non sapeva perché era incinta, tutti questi discorsi qui tirati fuori dalle zuffolate indicano che anche Maria e Giuseppe hanno avuto i loro problemi, lo posso dire così, e non riescono a evitare il fatto che l'adolescente, che pure era figlio di Dio, ha detto almeno quello lì non ha dato da tribolare i suoi, e invece un po' da tribolare l'ha dato, tant'è che l'episodio al Tempio è un episodio di difficile rapporto con gli adolescenti o coi figli, appunto. Dico, finanche chi ha cantato la santità della Sacra Famiglia non ha lasciato fuori di fare capire che in realtà la famiglia la si costruisce col pelo sullo stomaco, con la fatica, con le difficoltà, appunto. La parola di Dio conosce tutto questo. Eppure ci incoraggia a mirare in alto, a credere al compito, alla vocazione che ci sono stati dati, a credere ai legami d'amore che tengono unita la famiglia nel suo nobile compito. E allora nascono, nelle letture che abbiamo sentito, io penso che erano molto efficaci, le abbiamo seguite, immagino, in realtà suggerivano diversi percorsi spirituali, come se il risultato della santità, dello splendore della famiglia, fosse il risultato di tutta una serie di cammini di diversi soggetti. Per esempio, cosa si chiede al padre e quindi alla madre? Perché lì il testo sapienziale si rivolgeva al padre, ma evidentemente riguarda i genitori. Si chiede la dedizione totale per la sorte del figlio, che è tutt'altro che scontato. È tutt'altro che scontato. Noi facciamo i genitori, certo, però cominciamo a tenere in mano la nostra di vita. La dedizione calma. Se si leggesse con questa prospettiva le istruzioni dall'angelo a Giuseppe, sono un po' pazzesche, no? Le istruzioni che Giuseppe riceve dall'angelo del Signore hanno come solo scopo il bene del figlio. Uno dice, ma scusa, questo qui gli arriva appunto il comando di lasciare la casa, il mestiere, di andare in un'altra nazione, diventare straniero. Lui era falegname, aveva il lavoro, aveva tutti i rapporti sociali in quel paese. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e vai in Egitto, nel paese di Israele. Come farai a lasciare il tuo paese, il tuo lavoro, impiantarti in un paese straniero e a fare tuo? E così dopo, per il ritorno, un ordine categorico di tornare a Nazareth, evitando la Giudea e il crudele Archelao. Cioè, tradotto, cioè, tradotto nel genere letterario ovviamente, ma si suppone in qualche maniera un atteggiamento di questo tipo, che il padre e la madre sono a servizio totale del figlio e delle parole profetiche che aprono, senza che loro lo capiscano sempre, che aprono la vocazione del figlio. Questo è l'essere padre e madre. Quindi la santità della famiglia non può esistere se non esiste questo cammino spirituale profondo dei genitori, che in qualche maniera perdono la vita e la danno per indicare la strada al figlio, no? E così, di rimando, la dedizione dei figli ai loro genitori. Il dovere della riconoscenza, che è comandato dalla legge, come il primo dei comandamenti della seconda tavola, onore il padre e la madre. E il saggio, Siracide, nella prima lettura, descrive questo dovere in maniera commovente. Prende il caso, diremmo, più commovente, appunto, nel quale il papà e la mamma sono diventati rimbambiti, come succede. Se si diventa molto anziani succede sta roba qui. Allora dice il saggio, dei genitori che invecchiano e rimbambiniscono devono essere curati con amore e con rispetto dei figli che, essendo nel pieno vigore, potrebbero essere tentati di disprezzarli. Chi non sa onorare i suoi genitori, dice il saggio, deve aver paura di non saper provar gioia nei propri figli. Che robe a fermarsi su ste robe qui. Cioè, uno che non è capace di onorare i suoi genitori non è capace di gustare ciò che i figli saranno per lui. Non sa cos'è la riconoscenza, hai capito? Non lo sa. E soprattutto chi non onora il padre e la madre non impara a onorare Dio, non impara a obbedire al Signore e non avrà misericordia dei suoi peccati, perché non ha provato misericordia e non sa cosa vuol dire essere perdonato. E quindi non sa neanche chi è Dio, non soltanto non sa chi è i figli, non sa chi è Dio, non ha capito il giro, poveretto, magari sta bene, magari gli sta andando, ma non ha capito il giro. Dice il sapiente che quello lì è un ignorante, ignorante della vita. Perché il giro che sta dietro è questo, che dietro il genitore umano si trova Dio e la sua azione creatrice, senza il riconoscimento della quale non è possibile diventare uomini, l'uomo nuovo, l'uomo che Dio vuol concepire come suo figlio. Cioè, è come se si dicesse che generare o mettere al mondo un figlio è un atto di rivelazione, e perciò riconoscere la paternità, la maternità, essere riconoscenti ai genitori è un atto di fede, è il riconoscimento del comandamento di Dio. E questo cammino dei figli verso i genitori, dei genitori verso i figli, creano quella legge della reciprocità o della fraternità, appunto, che è la legge assoluta dell'amore, in cui si riassume tutto, il mistero dell'unità dell'amore nella famiglia, che è un circolare della grazia, della gratitudine, del dono, della riconoscenza. Ovviamente un circolare che attraversa, perché per circolare questa dedizione reciproca bisogna che i soggetti si convertano, perché loro sono animali egoisti, sono animali ripiegati su di sé, sono animali avidi, questi qui che dovrebbero fare sta roba qui. E quindi in qualche maniera questo circolo dell'amore deve attraversare l'opacità dei corpi, la perversione dei corpi. Sappiamo che noi abbiamo una corporeità anche pervertita, cattiva, strana, che bisogna continuare a dominare, educare. Questa reciprocità deve attraversare le distanze, le diversità di ciascuno, le paure, le bugie, le instabilità, le stanchezze, gli sbagli, le offese, i conflitti. E infatti, diceva la lettura, l'amore per circolare, diceva la lettura ai Colossesi, deve molto sopportare, deve molto perdonare. Sopportatevi a vicenda e perdonatevi scambievolmente. Quindi solo un amore continuamente dato e continuamente capace di perdonare, solo un amore attinto alla sorgente inesauribile, come umile testimonianza, tutto quello che fate in parole e opere, tutte si compia nel nome del Signore, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Come se appunto questo lavoro faticoso che facciamo di testimoniare la reciprocità, il perdono, l'amore, fosse l'umile testimonianza di qualcosa che passa dentro di noi più alto di noi, fosse per fede, perché diciamo di un altro, perché diamo grazie a un altro, al Padre nostro che sta nei cieli. Per questo allora, detto tra parentesi, è utile venire alla messa a vedere cosa fa il Padre che sta nei cieli, che ci dà il Figlio, che diventa il nostro cibo e che diventa la regola di vita. E allora la lettura diceva: perciò intrattenetevi tra voi abbondantemente con la parola di Dio, ammaestrandovi e ammonendovi, cantando a Dio di cuore con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. Come a dire, la rielaborazione comunitaria della santità della famiglia. Perché si va a messa la domenica? Per rielaborare continuamente il senso dei rapporti familiari, per immergerli continuamente attraverso la preghiera della comunità e la preghiera di Cristo nella famiglia divina, nella Trinità. Abbiamo cominciato così, a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, apposta, no? Apposta. Ovviamente, vedete cosa c'è dentro in queste cose qui, ovviamente questo amore reciproco tra i genitori e tra gli sposi, genitori, figli e uomo-donna, è un amore differenziato. Perché differenziato? Perché l'unità familiare si gioca proprio nel gioco delle differenze tra uomo e donna, tra genitori e figli, tra figli e genitori. E questo è il mistero della sessualità. Il mistero della differenza che fa unità, che la nonna diceva degli sposi: due faranno una carne sola, lo esprimeva in questa maniera sublime, l'idea di una differenza che cerca l'unità, appunto. E allora le letture suggerivano, come si può dire, spiritualità specifiche, diverse. Ai mariti, per esempio, ai mariti è raccomandato un amore vero. Vi faccio un esempio, dice Paolo, come quello di Cristo per la Chiesa. Andiamo all'Eucaristia, si dice il corpo di Cristo. Il marito dovrebbe amare la moglie in questo atteggiamento di colui che dà il suo corpo, che dà la vita. Un amore che dà se stesso per l'altro. E attenzione, siccome il corpo che il marito dà, che l'uomo dà, è quasi sempre stato in tutta la storia, forse sta cambiando, non lo so, ma è sempre stato così, che è piuttosto muscoloso, piuttosto prepotente, è piuttosto superiore. Allora fatelo con dolcezza e delicatezza. Voi mariti amate le vostre mogli e non inaspritevi con esse, non mettete sulla divisa militare, non fate i bulli, non fate i superiori, senza desiderio di dominio, senza un senso illusorio di superiorità. Amate così. E alle donne cosa è raccomandato? Raccomandato la docilità. Si potrebbe discutere tanto. Io penso si raccomandi la docilità perché la donna tende a comandare in realtà. È meglio che sia docile. Cioè lo faccia con la dolcezza, perché tanto lo si sa. Se è preoccupata di vincere, vince. Ma con la dolcezza, appunto. Non la docilità di chi è inferiore, ma di chi sa riconoscere, sa accogliere, com'è il destino della donna che deve accogliere la vita, per essenza. Io lo dico per essenza, dopo non è vero, ma io lo dico. E perciò deve accogliere e guidare l'amore. Sarà anche giusto che la donna è tutta preoccupata di ottenere la parità, di essere socialmente afferrata, ma non deve dimenticare che la via in cui regna è la dolcezza, appunto. Per vocazione. Che si tratti di una dolcezza che non è pecorismo, di una docilità che esige forza. È detto paragonando questo atteggiamento della moglie alla fede. Siate sottomesse come si conviene nel Signore, come si fa con il Signore. È una demissione credere al Signore, tutt'altro appunto. Questo dovrebbe essere la dolcezza con cui dovete essere sottomesse, dice. E infine l'amore reciproco, l'altra differenza, genitori-figli. Voi figli obbedite ai genitori, che non si sente in giro, perché tutta la società moderna è una lotta all'obbedienza, è una lotta per la conquista dell'autonomia. E poi vediamo cos'è l'autonomia se non è capace di obbedienza. Voi figli obbedite, imparate a obbedire, se no non imparate mai a diventare uomini. Questa è una cosa bella nel Signore, che ha dato Lui per primo l'esempio. Il senso dei Vangeli dell'infanzia che dicono Gesù era obbediente sotto me, è questo. Il figlio è l'obbediente. Non si può appunto in qualche maniera capire il Signore senza obbedire. E voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Anche questa capacità di avere autorità con pazienza, avere l'autorità con gradualità, avere un'autorità che è effettivamente a servizio di un'educazione, di una crescita. Non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. L'autorità non deve essere arbitrio o ansiosa imposizione. Deve avere la forza di una promessa, l'apertura di una via, l'incitamento alla libertà, alla responsabilità e al coraggio di vivere, perché ciò che è proprio dell'autorità è far crescere nella libertà, appunto. E allora, se teniamo presente tutte queste cose, vedete come la crescita del corpo di Cristo o del piano di Dio sul mondo, che stiamo elaborando finché ritorni, la crescita di Cristo o l'opera di Dio nel mondo e la storia delle nostre famiglie. So, ieri la messa era commovente, casino appunto, ma commovente, perché si vedevano proprio tutte le generazioni, gli amici che sono diventati nonni e intanto i loro figli si sono sposati e sono qui tutti coi bambini. E tutta questa, certo, avviene nella morte, avviene nella debolezza, avviene in un saluto che ci diamo per qualche anno, lo sappiamo. E tuttavia questa è l'apparizione del mistero, no? Questo crescere del corpo di Cristo e questo crescere misterioso della storia delle nostre famiglie, questo è il mistero. E questa rete complessa e differenziata dell'amore reciproco che tiene unita la famiglia e il piano di Dio ed è il fondamento del mondo, costituisce le fondamenta del mondo. E ciò attraverso cui ha voluto passare il misterioso venire di Dio, ed è ciò attraverso cui la vicenda delle nostre famiglie, appunto, viene tenuta viva la speranza del suo ritorno.